tuo Padre ci proteggi con la tua sapiente provvidenza di fronte agli assalti del nemico. E noi ti ringraziamo perché ogni giorno noi sperimentiamo come le genti si alleano contro di noi, un po' come dice il Salmo 2, perché congiurano i popoli contro il tuo eletto, contro il tuo Cristo, cioè contro colui che tu scegli. Anche noi facciamo spesso esperienza di questa alleanza del male contro di noi, di questo schierarsi del male, e facciamo anche esperienza, fortunatamente, della tua vicinanza. Tu non ti allontani mai da noi e noi ti vogliamo dire grazie, perché la tua forza d'amore è più potente della forza distruttrice che c'è attorno a noi e spesso anche dentro di noi. Ti vogliamo dire grazie e ti vogliamo chiedere di continuare a lottare al nostro fianco, a sostenerci con la tua presenza paterna, piena di tenerezza, di comprensione. Ti ringraziamo perché la tua presenza si fa più viva attraverso il tuo figlio Gesù, lui il risorto, il vincitore del peccato, del male, della morte, ci sostiene in ogni nostra battaglia e noi siamo sicuri che lui cammina con noi. È Lui che ce l'ha promesso. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché Tu ci hai detto, e veramente questo noi lo facciamo, lo viviamo giorno dopo giorno: io sono con voi ogni giorno e resto con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. Grazie per la Tua presenza che ci aiuta a lottare per la verità, a credere che vale la pena di giocarci per quei valori che sostengono la vita e che danno senso a tutto il nostro esistere e senza i quali la nostra vita umana cadrebbe miseramente. Ti lodiamo e ti benediciamo e ti ringraziamo, ma anche ti chiediamo perdono perché scopriamo di non fidarci abbastanza di te. O Spirito Santo, tu che sei la forza che viene dal Padre e del Figlio, sostienici contro il nemico, aiutaci a vincere tutte le ossessioni che il male agita attorno di noi. Ti chiediamo di operare nella nostra vita, di renderci sempre più forti contro il fascino del nemico. Facci innamorare dell'amore, della pienezza della vita, della verità. O Maria, tu che hai lottato contro il male e che hai vinto grazie alla tua fede, al tuo abbandono all'amore del Padre, insegnaci il segreto della fede che diventa fiducia totale, abbandono, consegna di sé. Amen. Fattosi giorno, siamo a questo versetto 12 di questo, del capitolo 23, e quindi siamo già al terzo giorno, vedete, due notti, terzo giorno, primo giorno nel Tempio, secondo giorno l'abbiamo visto col Sinedrio e qui siamo il terzo giorno. Fattosi giorno, i giudei fecero una congiura. Quindi cominciamo con un altro, si gira pagina, altra scena, una congiura. E si obbligarono con giuramento a non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. Quindi capite che quindi c'è un vero e proprio, una specie di, vedete che non c'è niente di nuovo sotto il sole, no? Insomma, questi talebani, questi uomini bomba che si fanno esplodere, eccetera, cioè in fondo non hanno fatto se non questo, cioè alla fine non è che c'è niente di nuovo, allora non avevano i mezzi di mettersi il giubbotto con dentro il dinamite e farsi esplodere in mezzo alla gente dove magari c'è la persona da far fuori, ma usavano gli stessi metodi. C'erano i cosiddetti sicari, sapete che erano i sicari, perché si chiamavano tali, si venivano chiamati sicari oppure zelotti, che erano zelotti perché avevano lo zelo per Dio, quindi erano quelli che erano un po' poi i fanatici, quelli un po' agitati, ferventi più duri, la linea più dura, più intransigente, estremisti, venivano chiamati anche sicari, perché nella loro cintura, questa fascia che avevano, che stringeva il loro, la loro tunica, nascondevano un pugnale corto che si chiamava sica. Ecco perché si chiamano sicari, erano i portatori della sica e avevano questo vantaggio, questi coltelli corti che non si vedevano, non è che uno portava la spada, ma questo pugnale corto restava nascosto nella cintura, tiravano fuori, colpivano e lo nascondevano e quindi non lo trovavano, quindi colpire e sparire, ecco per quello che, capite la parola sicario, chi è? Colui che colpisce nell'ombra, no? Colui che viene mandato da altri per far fuori, vedete che anche i nomi hanno un certo significato, cioè nascono da certi usi e da e qui quella, questa, quindi questa gente, quindi è una congiura, ecco Flavio Giuseppe, quindi non è la prima volta, non è che San Luca sta, si sta sognando di alcune cose, perché Flavio Giuseppe che scriverà dopo Luca, qui Luca siamo intorno agli anni 70, Flavio Giuseppe scriverà finita tutta la storia intorno agli anni 80, anche più in là, ecco Flavio Giuseppe dice che si era tramata contro Erode il Grande una congiura simile, 10 ribelli avevano giurato di uccidere Erode il Grande, quindi di non mangiare, non bere finché non avrebbero ucciso Erode il Grande, che poi è quello che è della saga degli innocenti, Erode il Grande è quello a cui si deve la ricostruzione del Tempio e poi a cui si devono altre cose, sicuramente perché era un grande disgraziato, ma era stato un grande politico. È uno che ha saputo barcamenarsi e ingraziarsi Roma, era uno di quelli che era riuscito a tenere un equilibrio diventando grande. Pensate che il regno di Erode il Grande era riuscito a equiparare come estensione e come potenza quello di re Davide, quindi del 1000 a.C. Dopo è cominciato il declino, ma con Erode si raggiunge la stessa grandezza, infatti che era riuscito ad avere con le buone o con le cattive, concessioni romane, facendo il filo ad Augusto, cioè girando di qui, girando di là, era riuscito, lui che non era di sangue nobile, era un idumeo, odiato dai giudei, perché in quanto era un sangue misto, era un, chiamare uno idumeo vuol dire chiamarlo bastardo. Perché gli idumei si erano mischiati insieme agli ebrei, quindi con pagani, c'era tutto questo miscuglio, e poi aveva, per darsi una parvenza di nobiltà, aveva sposato una principessa asmonea, che Mariamne, e gli asmonei erano di stirpe sacerdotale, stirpe nobile, quindi lui sposandosi con questa qui, acquisiva dei diritti principeschi, dei diritti nobili, eccetera, se non che naturalmente questa non, lo disprezzava, l'aveva sposata ma lei lo disprezzava, lui l'amava follemente, si chiamava Mariamne e l'ha fatta strangolare. Questa è stata la prima, poi ha fatto strangolare un sacco di altre, 6 o 7, comunque sia, senza contare tutti i figli che ha fatto fuori. Ma perché? Ma semplicemente perché lei aveva avuto dei fratelli, di cui uno, diciottenne, che si chiamava Giovanni Alessandro, che siccome lui, Erode, era un uomo sospettosissimo, quindi i suoi nemici, anche o sospettati nemici, li faceva fuori tutti, quindi l'aveva fatto annegare in piscina facendolo tirare sotto e quindi forse un incidente, si è sentito male in piscina, era già sommo sacerdote a 18 anni, questo Giovanni Elcano, e l'ha fatto fuori. E Mariamne, che amava molto suo fratello, a parte prima aveva ucciso il nonno, poi aveva fatto fuori un po' tutti, tutta la famiglia di Mariamne, questa qui certamente non gli voleva un gran bene. E siccome lui ha sospettato che lei progettava una congiura per farlo fuori, ha fatto fuori prima lei, salvo poi, così dice Flavio Giuseppe, che passava la notte sugli spalti della fortezza di Maccheronte gridando: Mariamne, amore mio, dove sei? Prima va col coccodrillo, prima mangia, poi sta male. Comunque sia, queste sono un po', come potremmo dire, il gossip della storia, no? Anche la storia, i suoi gossip, cioè le sue pagine fumettistiche, fumeton, cioè non è, io credo, da una parte esiste la politica, dall'altra parte c'è tutto un retroterra di fragilità, di Erode, il forte, ecco. Comunque sia, Fabio Giuseppe racconta di questa congiura di 10 ribelli e il giuramento non era vincolante in senso stretto, nel senso che se lo scopo della congiura non veniva raggiunto, i congiurati non è che morivano di fame, ma dichiaravano sciolto il voto, quindi era abbastanza facile la cosa. Cioè, non mangiavano finché, ma se poi vedevano che era impossibile, dicevano, beh, vuol dire che il Signore non ci chiede di fare questo, e quindi si arrendevano, magari fino alla prossima volta. Però questi, notate bene che non sono pochi, è interessante, perché qui dice, erano più di 40 quelli che avevano fatto questa congiura, quindi se non riesce a uno riuscirà all'altro, quindi qui questione di... Essi si presentarono ai sommi sacerdoti e agli anziani e dissero, con giuramento, quindi una cosa seria, quindi con giuramento, ci siamo obbligati a non prendere più alcun cibo finché non abbiamo ucciso Paolo. Quindi pensate che questi cospiratori si recano dai capi del Sinedrio, mi informano del loro piano. E il Sinedrio quindi deve esservi coinvolto, non è che una cosa dice facciamo da soli, noi vorremmo che la cosa sia con la vostra benedizione, insomma. Vogliamo la benedizione del sommo sacerdote, che lui, cioè, probabilmente perché conoscevano che la razza di canaglia era il sommo sacerdote, quindi non è che uno va a proporre un affare losco a uno che sia onestissimo, sa già chi è, a chi lo vai a proporre, a chi, se io vado a proporre di vendere della roba rubata a uno onesto, questo mai più, ma se vado a proporlo al primo strozzagallina che c'è in giro, sicuramente questo so che farò un affare, riuscirò a sbarazzarmi di merce pesante ricavandoci anche dei soldi, no?
Ricettazione,
ecco, delitto di ricettazione. Ecco, allora dicevo che i cospiratori quindi si recano lì e quindi i sommi sacerdoti, gli anziani dovranno andare col Sinedrio, adesso lo leggeremo, dal tribuno e dovrebbero spingere a condurre Paolo di nuovo davanti al Sinedrio, adducendo come pretesto l'intenzione di svolgere una più accurata indagine sul suo caso. Quindi, visto che ieri non abbiamo esaminato, sai, è nata la rissa, queste cose qui è meglio che le esaminiamo per bene, guarda, portalo giù ancora che cercheremo di esaminare a fondo la cosa per riuscire, ma vedete da che mondo è il mondo, no? Queste cose qui, questi attentati qui, come quello di Kennedy, come, no? Come sono avvenuti, cioè, c'è tutta una serie di coincidenze che non sono forzatamente coincidenze. Quindi dice, or dunque, siamo obbligati a non prendere alcun cibo finché non abbiamo ucciso Paolo. Or dunque, voi comparite di fronte al tribuno del Sinedrio, col Sinedrio, affinché lo conduca da voi, come per voler esaminare più accuratamente il suo caso. Quindi questa è la scusa, voi tirate fuori questa scusa, quindi voi non siete coinvolti, voi stavate agendo a fin di bene e poi accade l'imponderabile, no? E noi, prima che si avvicini, ci teniamo pronti a ucciderlo. Quindi, mentre la scorta conduce Paolo dalla fortezza Antonia al Sinedrio, tratto di 200-300 metri, noi, travestiti da pellegrini, lì nel Tempio, eccetera, ci avviciniamo, e zac, lo facciamo fuori. I morti non parlano più, finito lì. E non danno più fastidio. Ma, come sempre, si fanno i conti senza l'oste, no? Perché congiurano le genti contro il tuo Cristo, contro il tuo consacrato, e alla fine il Signore lascia fare, ma non strafare. Cosa succede? Probabilmente nella rete c'è un buco, c'è uno spione, c'è qualcuno che ha parlato troppo, o forse si è parlato in maniera un po' troppo libera davanti a chi non si doveva parlare, qualcosa è trapelato comunque, ed ecco, ma il figlio della sorella di Paolo, bella, adesso noi sappiamo che Paolo ha una sorella, questo è interessante, non lo sapevamo prima, e sappiamo anche che abita a Gerusalemme, quindi probabilmente la sorella di Paolo si è sposata con qualcuno di Gerusalemme, si è fatta famiglia, e c'è un figlio che sappiamo che in greco c'è un neaniskon, vuol dire un adolescente, giovane, probabilmente tra i 14 e i 16 anni, questa è l'età dell'adolescenza allora, adesso arriva fino ai 40 perché non si decidono mai, allora sono adolescenti eterni, no? E allora cosa succede? Il figlio della sorella di Paolo venne a sapere dell'insidia. Pare che vogliono uccidere tuo zio, quindi hanno dovuto sapere chissà come, che stavano preparando, probabilmente andava a scuola questo ragazzo, andava, essendo Paolo aveva frequentato la Pontificia Università di Gerusalemme, quindi si era laureato lì con Gamaliele, aveva diventato fariseo lì, e si era laureato come fariseo lì, quindi probabilmente tutta una famiglia di osservanti, la famiglia di Paolo, e questo ragazzo andava a studiare la legge, andava a casa di qualche, nella scuola lì, la scuola della Torah, e quindi probabilmente si chiacchiera di questa storia, di quello che è accaduto il giorno prima. Ah, ma probabilmente questo qui ha le ore contate, sai, ho sentito dire che durante, adesso organizzeranno un incontro e appena che lui passa c'è gente pronta a pugnalarlo e a farlo fuori. Tac, lui sente qualcosa e cosa fa? Venne a sapere dell'insidia, è andato alla caserma, vi entrò e ne diede notizia a Paolo. Quindi vuol dire che Paolo non era in catene, Paolo era semplicemente un... come dire, agli arresti domiciliari, o comunque possiamo dire addirittura era stato arrestato cautelativamente, forse per proteggerlo contro quelli che lo volevano uccidere, insomma, visto che c'erano in giro gente che prima ha cercato di fargli la pelle sul piazzale del Tempio, poi ha cercato di fargliela dentro nel Sinedrio, è chiaro che il funzionario romano dice qui bisogna che stiamo un po' allerta, non possiamo mica lasciarlo andare in giro, perché questo qui non ce l'hanno fatta due volte, ce la faranno la terza, in effetti la terza stavano per farcela, no? Ed ecco che allora Paolo, fatto chiamare uno dei centurioni, disse: conduci questo adolescente al tribuno, perché ha qualcosa da comunicargli. Quindi anche qui notate bene, quindi come Paolo ha ancora fiducia anche nel tribuno, poteva dire: qui cari miei, se non me la cavo io non se la cava nessuno, qui ognuno pensa per sé, cerchiamo di evadere, paghiamo la mancia diamo la bustarella a qualcuno dei controlli, è meglio che galoppo. Sapete che era successo una volta, no? Che volevano metterlo a morte a Damasco, vi ricordate, avevano messo tutte le sentinelle sulla porta di Damasco per non farlo passare, e lui l'ha calato giù dalle mura della città in una cesta, e poi ha potuto scappare e tornare a Gerusalemme e poi dopo tornare in patria. Ecco, comunque sia. E allora il centurione conduce questo nipote di Paolo, perché se è figlio della sorella, quindi suo nipote, lui, questo nipote ha avuto cura di suo zio, ecco, si è sentito parlare, dico: mamma mia, è meglio che mio zio corre un serio pericolo, è meglio che mi interessi di lui. E quindi conduce il parente, il centurione conduce il parente di Paolo dal suo superiore, al quale riferisce che il prigioniero Paolo ha chiesto che questo giovane fosse condotto dal tribuno per comunicazione. Lui gli ha detto perché, cioè guarda, ha delle cose da rivelare, perché non voleva che magari dicendo al centurione come stanno le cose, il centurione magari è in combutta. Voi sapete, quando sono in mezzo alle congiure, meno si parla meglio è, perché qui le cose poi vanno. E allora quegli lo prese e lo condusse dal tribuno e disse: il prigioniero Paolo mi ha fatto chiamare e ha pregato che questo giovane ti fosse condotto perché ha qualcosa da dirti. Ed è bello anche qui, sentite cosa fa il tribuno. Presolo per mano, il tribuno lo condusse in disparte e lo interrogò. Cioè, ha capito che era un ragazzotto, quindi per dargli fiducia, prenderlo per mano, per dargli un po' di
si risveglia anche l'umanità. E vedete che in fondo San Luca ci presenta in maniera simpatica questi romani, cioè i romani sono quelli che fanno la figura meno brutta, quelli che fanno la figura peggiore qui sono i fanatici, sono gli irriducibili, i duri, eccetera, quelli che alla fine, pur essendo un po' ingenui, magari non tiratardi, bloccati dalle burocrazie, qualche volta corrotti, tuttavia appaiono come quelli che fanno la figura meno meschina in questi racconti. Quindi il tribuno prende per mano il giovane e confidenzialmente si fa dire quello che il giovane dovrebbe comunicargli. Nipote di Paolo, ben informato, riferisce del progetto dei giudei di uccidere Paolo. Quindi sentite cosa dice. Quindi lo prende, lo condusse in disparte e lo interrogò. Che cosa hai da comunicarmi? Vedete anche il modo, no? Da dire, dimmi ragazzo, dai, ti fa sedere, vuoi mettere a accomodare. Egli disse che i giudei si erano accordati per domandargli che il giorno appresso conducesse Paolo nel Sinedrio col pretesto di una interrogazione più accurata sul suo caso. E quindi, e poi gli spiega, no? E ammonisce l'ufficiale e gli dice, sta attento, non fidarti dei giudei, costoro stanno preparando un agguato con più di 40 uomini che si sono addirittura impegnati con giuramento a ucciderlo. Quindi sarebbero già pronti e non aspetterebbero altro che l'assenza del comandante e le sue rispettive disposizioni. Basta che tu lo abbandoni un attimo, guarda, questi qui gli piombano addosso, sei tutto tranquillo. Quindi dice, tu dunque non fidarti di essi. Infatti, più di 40 uomini dei loro gli tendono insidie e si sono obbligati con giuramento a non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso. Ora si tengono pronti in attesa che tu dica sì. Quindi siamo, vedete anche qui, vedete tutti i giochi della provvidenza, no? Cioè c'è tutto un giro di cose, c'è il nemico che sta macchinando nell'ombra. Ricordate che Gesù, cioè anche qui, sicuramente San Luca ha in mente le parole di Gesù, voi non abbiate paura, se vi dicono qualcosa di nascosto, voi pubblicatelo dai tetti, non temete, piccolo gregge, il Padre si prende cura di voi, due passeri non si vendono forse per un asse, eppure nemmeno uno di loro cade senza che il vostro Padre se ne prenda cura, quindi questa cura del Padre nei confronti di coloro che sembrano abbandonati a se stessi, cioè tutto è fatto in modo tale che possa andare contro Paolo, e poi c'è però qualcosa che loro non hanno calcolato, non hanno calcolato la provvidenza, non hanno calcolato che comunque Dio non si ferma di fronte a nulla, che malgrado tutto Dio si prende cura e non lascia che il male galoppi in maniera indefinita, senza nessun arresto, senza nessuna possibilità di blocco. E allora il tribuno congedò il giovane ordinandogli non dire a nessuno che mi hai rivelato queste cose, mi raccomando, acqua in bocca, cioè tutto deve essere fatto nel segreto. E quindi ecco, prima di congedarlo gli dice non spiattellare, non dare la notizia. È chiaro che una volta saputo questo progetto, cosa farà l'ufficiale? Lo vedremo poi, l'ufficiale prepara tutto per portare Paolo subito altrove, lo vuol portare a Cesarea. Ormai dice è inutile che lo tengo qui, Gerusalemme diventa una trappola, è un luogo troppo pericoloso, bisogna far mettere le distanze tra l'accusato e i suoi accusatori, che in realtà stanno diventando dei mandatari, dei sicari che lo vogliono fare fuori. Quindi anche vediamo la prudenza di quest'uomo, quest'uomo che da una parte probabilmente teme che se succede qualcosa poi la paga lui, no? Quindi se non sono prudente dovrò io rispondere di persona, è un cittadino romano, quindi è giusto che io mi prenda, ecco. E dall'altra parte vediamo, ecco, è interessante però che come Dio si serve anche di queste piccole cose, no? Cioè queste, una piccola cronaca di famiglia, no? Il nipote, la sorella che noi non sapevamo, cioè piccoli gesti, piccoli eventi che sembrano trascurabili, quindi Dio si serve anche di piccole cose, cioè non succede nulla per caso. Quello che dicevamo, che io vado ripetendo fino a stufare tutti, che tutto è saldamente nelle mani di Dio, che la storia non va avanti grazie ai macchinamenti umani, ma va avanti perché c'è un progetto del Signore che comunque conduce tutto al bene. Ricordate che San Paolo lo dice nella lettera ai Romani, no? Tutto concorre al bene di coloro che temono Dio, cioè se tu scegli Dio, se tu ti metti dalla parte di Dio, non temere che qualunque cosa gli altri faranno, a buon conto si rivolgerà in bene. Dio è specialista nel trasformare il male in bene, non per togliere la responsabilità a chi fa il male, cioè il male, se uno fa il male, la responsabilità è tutta sua, però il male non ferma l'amore di Dio, non ferma la provvidenza di Dio. Questo ci dà speranza, ci dà fiducia, ci fa vedere che pian piano, insomma, non puoi prendere la verità e nasconderla come uno prende un sughero, lo butta nell'acqua e poi cerca di tenerlo sotto, prima o poi verrà a galla. Quindi questa verità che deve trionfare, l'ingiustizia poi comunque non paga, la violenza non trova poi dei veri scontri. Anche ancora una volta, una pagina breve se volete, anche qui magari è abbastanza insignificante, però ci fa vedere come la parola di Dio ci presenta un po' uno scorcio anche della nostra vita, no? Come Dio è specializzato nello sventare le congiure, insomma, contro i suoi eletti. Questo Dio che esaudisce gli eletti che gridano a lui giorno e notte, come abbiamo letto nel Vangelo di Luca, proprio nella messa di oggi. Quindi quando noi ci mettiamo sotto la protezione di Dio, Dio si prende cura di noi. Allora questo ci dice, mamma mia, quanto anche noi, quante insidie, quante difficoltà, qualche volta ci scoraggiamo, qualche volta diciamo, ma come faremo, come riuscirò, in che maniera ne verrò fuori, la violenza è troppo grande, l'ingiustizia è troppo palese, cosa devo fare? E quindi penso che leggere anche queste pagine piccole, l'avete mai, non sapevate che c'è che San Paolo aveva una sorella e un nipote? No, perché non si legge mai questo brano nella liturgia, no? Sembra che non abbia niente da dirci, però io penso che in fondo anche il presentare queste cose così banali, apparentemente banali, ci fanno capire che Dio si prende cura anche delle cose più piccole della nostra vita. Perché noi abbiamo sempre l'idea che forse Dio gestisce le cose dall'ONU, poi queste grandi organizzazioni mondiali, però invece no, ma Dio invece parte proprio dai piccoli, dagli ultimi. Quindi anche questo prendersi cura in maniera semplice e pacata delle nostre menate di ogni giorno, di gente che si vuole mettere il bastone tra le ruote, di gente che è abituata a usare il male come arma comune. Questo per sapere che Dio comunque, come dice un proverbio, lascia fare ma non strafare, o che comunque si prende cura, non nei tempi e nei modi che pensiamo noi, però allora uno potrebbe dire, ma insomma, perché il Signore non l'ha sottratto da subito Paolo dalle mani di quelli che hanno cominciato prima a volerlo linciare? Ma insomma, Dio ha i suoi tempi e i suoi modi, forse è un altro modo per dimostrare che gli interventi di Dio non sono così straordinari come vorremmo noi, però passano attraverso questa ordinarietà che è fatta di piccole trame, di piccole cose, di piccoli gesti che sembrano casuali, ma nell'ottica della fede noi diciamo provvidenziali. Ma Dio entra così, questa congiura è, in realtà va proprio a pezzi perché c'è l'imponderabile, e l'imponderabile è questo nipotino, questo giovanotto, questo adolescente, nipote di Paolo, che va a dire quello che ha sentito, se questo non gli dava peso, se lasciava perdere, eccetera, probabilmente oggi noi non saremmo qui a parlare di Paolo, e sarebbe morto martire un po' prima, invece no, doveva arrivare a Roma, doveva essere là dove poi sopra la basilica San Paolo fuori le mura, dove si dice che ci sia il suo sepolcro. Ecco, vogliamo allora davvero guardare anche a questo mirabile modo di agire di Dio, che ci fa aprire la speranza, che ci fa aprire il cuore alla fiducia, che ci permette di guardare in faccia alla realtà in maniera diversa, sapendo appunto che nulla sfugge allo sguardo di Dio, che il nostro Dio non è un Dio distratto, non è uno che si è addormentato, no? Il tuo custode non si addormenta, dice uno dei salmi, no? Non prende sonno il custode di Israele, è il Signore accanto a noi, quando meno te lo aspetti lui si sveglia. E allora questo ci dà fiducia, ci dà speranza, ci aiuta a guardare oltre le nostre manovre di piccolo cabotaggio. Ed effettivamente il titolo che ho dato a questo brano era La congiura sventata, ma in realtà vedete che sventata è un passivo, una congiura che è stata sventata, e quindi vuol dire da chi? È un passivo, un divino, cioè sventata da Dio, cioè in fondo Dio non permette che i suoi eletti cadano nel momento della prova, Dio li sostiene, soprattutto se lui aveva una promessa, infatti lui ha detto coraggio, come hai reso testimonianza a causa mia in Gerusalemme, così devi testimoniare anche a Roma, dunque se deve arrivare fino a Roma non poteva morire a Gerusalemme, e Dio è fedele.